pomeriggio sportivo del mercoledì, che si impreziosisce di un grandissimo e direi graditissimo ospite. Per me è un onore e un piacere avere in linea Maurizio Fondriest per parlare di ciclismo e dintorni. Benvenuto Maurizio su Radio Dolomiti.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, è un mercoledì questo che vede alle Olimpiadi protagonista il ciclismo su pista, in questo caso, diciamo, una domanda è quasi d'obbligo, perché per quanto riguarda l'ambito maschile arrivavamo con la medaglia d'oro al collo, poi stasera si giocherà comunque un'altra medaglia che è il bronzo nella finale per il terzo posto. Stesso discorso per la femminile, anche se qui non arrivavamo in realtà con la medaglia al collo. Se hai avuto modo di vedere un po' le gare in questi due giorni, che cosa ci è mancato? Perché a me è sembrato di vedere veramente delle nazionali in una forma strepitosa su pista durante le gare di questi giorni, e direi più in generale durante tutte le gare su pista negli ultimi tempi.
Secondo me non ci è mancato niente, perché se guardiamo i tempi che sono stati fatti, la femminile ha battuto il record precedente italiano, quindi sono andate fortissimo, no? E stasera lotteranno per il terzo posto. Allora, guardando i tempi, magari siamo un po' inferiori sia nel maschile che nel femminile rispetto agli altri, però è già il terzo giorno, non sai, qualificazioni, semifinali, e quindi conta moltissimo anche quanto recupero hanno i ragazzi. Quindi secondo me abbiamo la possibilità con entrambi i quartetti di provare a andare a medaglia. Questo penso che era il nostro limite, perché gli australiani nel maschile hanno fatto un tempo strepitoso, hanno battuto il record del mondo che apparteneva all'Italia, quindi il quartetto nostro era lo stesso di 4 anni fa, quindi non abbiamo due Ganna e due Milan. C'è Consoni che fa veramente forte, Lamona anche lui fa la sua parte, però entrambi magari sono un po' più piccoli, quindi per Ganna e Milan a ruota non è la stessa cosa, no? Qualcosina magari perdi, però abbiamo vinto un'Olimpiade, lottiamo per il terzo posto. Io direi che per adesso in ogni caso è positivo. Se andassimo a medaglia sarebbe sicuramente un bel risultato.
Tornando al ciclismo su strada invece, per quanto riguarda la maschile soprattutto, tu ti aspettavi questa grande vittoria di Evenepoel, poi con quell'immagine pazzesca di lui con il Torre Eiffel sullo sfondo? Che gara hai visto qualche giorno fa?
Allora, ho visto che sicuramente è stato il più forte, no? E poi Van der Poel è andato un po' meno di come è andato al mondiale di un anno fa, perché quando è scattato che è rimasto con Van Aert, ha detto a questo punto vanno via in 4-5 e dietro Evenepoel deve stare fermo, e non li vedono più. Invece non aveva forse entrambi la gamba nei tempi migliori. Quando sono rientrati è andato via di contropiede, Evenepoel ha dimostrato di essere più forte perché è rientrato sulla fuga, l'ha staccato una alla volta senza scattare. Evenepoel è così, ti vince la cronometro, ti vince su strada, quindi non c'è niente da dire. La nostra nazionale, purtroppo abbiamo Bettiol, magari mi sarei aspettato qualcosina in più, però ormai in giornata anche lui magari un po' storta, come è capitata a Van der Poel, con le giuste proporzioni, e questo abbiamo. E Viviani ha dovuto correre la strada, perché con solo 7 partecipanti per la nazionale italiana per il ciclismo, quartetto più Omnium, quindi quelli erano, ha dovuto fare anche la strada. Però non abbiamo granché altro, no? E quindi sai, mancando Ganna e mancando Milan che vengono portati via dalla pista, su strada ci mancano due corridori così.
Spesso sui social soprattutto, e anche qualche addetto ai lavori a dire il vero ne ha parlato un po' negli ultimi tempi, si parla di un momento del ciclismo italiano sicuramente un po' particolare rispetto a qualche anno fa. Io ad esempio ho ancora nella mente, e direi che più o meno tutti, 8 anni fa Rio de Janeiro, gara olimpica, Nibali che comunque stava stradominando, quella caduta lì chiaramente poi ci ha lasciato con tanto dispiacere, però comunque erano anni in cui diciamo la spedizione azzurra olimpica e non solo, direi anche nei grandi giri, diceva la sua. Quest'anno il Giro d'Italia comunque un bel po' di tappe il ciclismo italiano le ha portate a casa, poi chiaramente sono diverse anche come tipologia rispetto ai giochi olimpici, però tu che futuro vedi nel ciclismo italiano? Cioè vedi qualcuno nel futuro prossimo pronto a dominare il ciclismo per molti anni?
Tutti vorremmo vedere sempre un corridore per le gare, uno o due corridori per le gare a tappe a lottare con i più forti. Ci manca Nibali, ma dietro non c'è granché, c'è Tiberi che è arrivato quarto al Giro. Abbiamo Ganna e Milan, perché Milan dobbiamo anche ricordare che sta diventando uno dei velocisti più forti al mondo, no? Quindi quest'anno ha fatto volevano provare a rivincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi su pista e quindi sono dedicati a quello. Ma abbiamo Ganna secondo a cronometro, quindi non è che non abbiamo niente, ci manca questo gruppo di giovani per le gare a tappe e per le classiche, direi non è poco, però secondo me abbiamo una schiera di ragazzini che stanno arrivando, bisogna vedere finché livello arriveranno, però è una ruota che gira, no? Non è che l'Italia lavori male come federazione, secondo me, ecco, come Stato bisognerebbe lavorare di più in generale nello sport, perché lasciare che i ragazzi entrare di nuovo nello sport in maniera massiccia nelle scuole, e quindi logicamente la legge dei numeri porta a far sì che ci siano più talenti che emergono da grandi numeri, però è una ruota che gira e quindi sicuramente nei prossimi anni ritorneremo a avere ancora qualche campione sia per le corse a tappe sia per le classiche.
A proposito di nominatori, invece, diciamo il grande nome degli ultimi anni è ovviamente Tadej Pogacar, che quest'anno è riuscito a vincere sia il Giro che il Tour. Alle Olimpiadi non si è presentato, diciamo così, non ha gareggiato durante i giochi di Parigi. Anche qui ricordo un po' di polemiche durante la fine, soprattutto del Tour de France, in cui anche qualche collega, diciamo così, lo definiva quasi sbruffone. No, cioè il fatto di essere consapevole, di essere più forte, lo metteva in quella posizione quasi sgradevole, no, però come se volesse far vedere sempre a tutti che lui è il più forte. Tu da che parte stai? Cioè, secondo te è giusto mostrare fino in fondo la propria forza rispetto agli altri, oppure diciamo sei dello stesso parere di qualche addetto ai lavori che ha un po' polemizzato negli ultimi mesi?
Io direi abbiamo sempre elogiato Eddie Merckx, no? Come il più grande, tutto, mi era cannibale perché se guardiamo quante corse ha vinto Eddie Merckx è da paura, no? Quindi vuol dire che agli altri lasciava meno, no? E quindi io penso che Pogacar sia un bravo ragazzo innanzitutto, e un grande atleta, perché uno che ti vince non solamente Giro, Tour, le classiche, qualsiasi tipo di classiche è in grado di vincere, entusiasma la gente. Logicamente c'è anche il lato nel senso negativo, che magari lascia un po' meno agli altri, questo a qualcuno dà fastidio, però lui è fatto così, quindi io direi che bisogna lasciare e goderci lui com'è. È una generazione questa di non dico fenomeni per tanto per dire, ma Evenepoel a 24 anni ha vinto due ore olimpici, ha vinto un mondiale su strada, un mondiale a cronometro, una Vuelta di Spagna e terzo al Tour, più due Liegi, quindi capite che siamo di fronte a dei corridori veramente di alto livello. E poi Van der Poel, ecco, l'unico tra dei quattro che metterei è Van Aert, che è quello che ha vinto meno, ma ha vinto meno anche perché secondo me ha gestito male negli anni scorsi, quando andava fortissimo ha fatto sempre il gregario per i suoi compagni al Tour, quindi arrivando negli appuntamenti decisivi un po' più scarico. Però ti dirò che è un ciclismo che mi piace. A volte, logicamente, quando c'è un corridore così forte diventa magari noioso, perché sai che è impossibile batterlo. Però d'altronde in tutte le cose sono i pro e i contro, e io direi che sono più i pro che i contro.
Facciamo una pausa, c'è l'informazione e poi tra poco torniamo, perché al di là del ciclismo di adesso, un po' di curiosità anche su quello, diciamo così, degli ultimi anni e del passato, anche con che domanda degli ascoltatori l'abbiamo qui. Pausa, tra poco.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.
Insieme a Maurizio Fondriest per parlare di ciclismo anche a livello tecnico, perché Maurizio, tu comunque sei ancora all'interno del mondo del ciclismo, proprio anche nel settore tecnico, mi sembra di intuire, di ricordare.
Sì, beh, sono manager di corridori, ho Buitrago, Fiorelli, Vergalito, poi per andare ai nostri ragazzi trentini seguo i fratelli Andreaus, Mattia Stenico, Thomas Capra, c'è anche Piffer, e quindi sono sempre nel mondo della bici. Poi produco bici, quindi sto molto sempre attento ai cambiamenti, alle nuove tecnologie. I cambiamenti che ci sono stati nell'ultimo decennio sono stati veramente, veramente grandi. Basta vedere la media oraria che fanno anche su pista, no? Mm-hmm. 64 nel quartetto, e un chilometro da fermo in un minuto, quindi voglio dire a 68 all'ora, no? Quindi c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni sull'aerodinamica, sia sulle biciclette, sui telai, che sull'abbigliamento, i caschi, no? Quindi la velocità del gruppo è aumentata almeno di 7-8 chilometri, no? Quindi con questo c'è anche più pericolosità, le strade sono piene di rotonde, quindi il ciclismo di adesso è complicato, eh? I ragazzi di adesso ti dirò che sono molto più stressante rispetto a quando correvo io, no? E quindi è uno sport molto, molto difficile, quindi io ammiro tantissimo i ragazzi che, anche molto giovani, vogliono provare a diventare dei professionisti, a diventare dei campioni, dedicano il loro tempo togliendolo ad andare in giro con gli amici, discoteca, no? Mm-hmm. Io prendo, guarda, come insegnamento per loro anche le parole di Sinner, no? Sinner dice: io non sono mai andato in discoteca, sono sempre allenato. Questo è una cosa bellissima, no? Perché un ragazzo ai giorni d'oggi, dove ha molte più distrazioni rispetto alla mia epoca, il sacrificio diventa maggiore. Quindi un ragazzo che si sacrifica per provare a far diventare il sogno un lavoro, direi che meritano veramente un grande applauso.
Ma questi cambiamenti anche tecnici, quindi anche nel materiale, proprio anche nelle bici in sé, potenzialmente può aver, diciamo così, favorito anche la nascita di nuovi talenti, perché indubbiamente se sai maneggiare quello che stai guidando già parte da un ottimo punto di partenza, perché...
Questo penso, guarda, questo no, sicuramente no. La differenza che c'è rispetto a una volta è che adesso tutti i corridori sono controllati. Alla mia epoca magari c'era qualche talento che non emergeva perché non aveva la testa del campione, no? Mm-hmm. E quindi invece adesso i ragazzi sono controllati, devono scaricare tutti gli allenamenti che l'allenatore gli dà su una piattaforma, quindi l'allenatore controlla se il ragazzo ha fatto quello che doveva fare. Un tempo questo non era possibile, diceva uno: ha fatto 4 ore, 6 ore, 7 ore, ma chi controllava? Nessuno. Quindi avevamo magari dei talenti, io li vedevo, talenti che in allenamento magari andavano anche forte, che poi però non esprimevano la loro forza in gara. Quindi ecco, questo, il livello si è alzato, il ciclismo è diventato più mondiale, però il mezzo è per tutti uguale anche adesso, no? Quasi come alla mia epoca, quindi quello no. Il talento nasce, e il super talento è quello che ha sia il fisico che la testa, avanti. Io direi che ogni epoca ha i propri campioni, no? È un'epoca questa di grandi campioni molto giovani.
A livello locale, invece, essendo tu appunto ancora all'interno anche del nostro ciclismo, quali nomi possiamo annotarci, diciamo così, su un taccuino da tenere sott'occhio negli anni a venire?
Ma sicuramente i più pronti adesso, i più vecchi per modo di dire, è Marco Andreaus, e poi c'è Thomas Capra, no? Che è uno al terzo anno e uno al primo anno di Under 23, che hanno un grande talento. Poi sotto Juniores c'è Mattia Stenico e Lee Andreaus. Mattia Stenico, che ha vinto l'europeo Team Relais di mountain bike, quindi fa la doppia attività, e Lee Andreaus è uno dei più forti, ha un grandissimo motore. E poi allievi c'è Pedrizzi, che sta andando veramente, veramente forte. Bisogna vedere nei prossimi anni, logicamente bisogna avere un po' di pazienza. Ma poi fra juniores c'è anche l'altro ragazzo di Ala, che ha vinto già tantissimo al primo anno juniores, quindi direi che i talenti li abbiamo, adesso bisogna avere solamente pazienza e aspettare, perché l'importante è andare forte poi quando passi professionista.
Fermo restando che fare paragoni tra epoche diverse è ovviamente complicato, un po' come quando la gente cerca di paragonare.
Fermo che avevo un lapsus, è Magagnotti,
esatto.
Sì, Magagnotti, che anche lui è molto forte. I motori ce l'hanno, no? Bisogna però avere pazienza, perché non tutti i ragazzi maturano allo stesso modo, mm-hmm. No?
E tornando a parlare un po' di ciclismo del presente e anche un po' del passato recente, appunto, fermo restando che fare paragoni tra anche annate vicine non è facile, se tu volessi fare una sorta di tuo podio personale dei ciclisti che, diciamo così, negli ultimi 24 anni, quindi partendo dal XXI secolo, ti hanno lasciato di più, anche guardando le gare, anche magari emozionandoti, chi metteresti nei primi tre posti? È un po' complicato forse fare i primi tre, magari arriviamo ai primi cinque, però chi piazzeresti in top five?
È complicato, perché ogni epoca, però della mia epoca direi Indurain. Mm-hmm. Indurain, perché con la sua statura andava fortissimo in salita, quindi guardiamo le medie a cronometro di allora, quindi Indurain sicuramente. E poi dovremmo mettere sicuramente fra i nostri ci sono stati dei corridori come Froome, mm-hmm. che hanno fatto, però non, per dire, non mi hanno entusiasmato così in modo particolare, no? Perché solamente al tour, mentre ecco gli altri metterei Pogacar, Evenepoel e Van der Poel.
Quindi diciamo la nuova generazione.
Questi, sì, della mia epoca Indurain.
Mm-hmm. Prima di salutarci, diciamo così, un'ultima domanda, anche questa che può essere un po' a trabocchetto. Se tu volessi, diciamo così, provare a invogliare un po' la nuova generazione, quindi anche i ragazzi, quelli ancora più giovani, a provare il mondo del ciclismo, come cercheresti di, diciamo così, presentare questa disciplina? Come cercheresti di convincerli a provare effettivamente a praticare il ciclismo?
Guarda, bisogna essere, a me piace sempre essere realista, è uno sport che è bellissimo, ma è anche pericoloso, perché sia in gara che in allenamento, con le macchine è sempre una lotta, quindi bisogna cercare sempre di evitare le strade più trafficate, perché comunque è uno sport pericoloso, ma bellissimo. E quello che direi e che dico ai ragazzi che seguo, perché cerchiamo di seguirli a 360 gradi, è che bisogna diventare bravi a guidare la bicicletta, perché essere bravi a guidare la bicicletta vuol dire anche poi uno andare forte in gara, magari sfruttare la tua bravura anche in certe situazioni, ma poi sicurezza sia in allenamento per evitare i pericoli, ma anche in gara. I corridori, se guardiamo che cadono meno, sono quelli che vanno anche più, sono anche più bravi a guidare, no? Sagan quante volte l'abbiamo visto cadere? Poche volte. E altri sono sempre in terra, e c'è sempre un motivo, un po' sfortuna, ma c'è anche un po' di bravura.
Diciamo che è un po' come la famosa battuta che spesso si dice, c'è differenza tra il giocare a pallone e il giocare a calcio, no? Si parla in quel caso lì, quindi esatto. Sicuramente insomma abbiamo anche ottimi prospetti, come hai raccontato tu, e siamo anche fiduciosi nel guardare un po' il futuro a livello locale, non solo. Io Maurizio ti ringrazio intanto per essere stato con noi, è stato un piacere aver scambiato due chiacchiere con te nel corso di questo pomeriggio. Ti auguriamo una buona estate, poi comunque ho visto grazie, che sei sempre voi. Abbastanza impegnato su vari fronti, quindi diciamo non ti fermi mai fondamentalmente.
No, a me piace stare sempre in movimento, sì, a me piace fare sport, camminare in montagna, se non sono in bici siamo a camminare, logicamente lavoro permettendo, però il mio lavoro è anche piacevole, perché seguendo atleti, facendo attività legate al mondo della bicicletta, la bicicletta per me è anche un mezzo di lavoro, quindi mi diverto ad andare. Ad esempio oggi ero per lavoro a Bolzano, io sono testimone della Q36, la ditta di abbigliamento che è con sede a Bolzano, ho avuto una riunione stamattina, poi ho preso la bicicletta e ho fatto una strada che portava da San Genesio, però ho trovato una stradina, delle stradine secondarie che avevo guardato sulla cartina, e mi hanno portato in importi che non ero mai stato, ma che sono bellissimi, fuori, senza traffico, e la bicicletta è questo che a me dà, no? Mi dà questo senso di libertà e di scoprire strade che non andrei mai a fare con la macchina.
Sì, unisce l'utile al dilettevole praticamente.
Sì, esattamente.
Grazie Maurizio Fondries per essere
grazie
stato con
voi.
Noi, ci sentiamo presto e buon pomeriggio. Noi facciamo una pausa tra poco.
Dolomiti Sport Show, speciale estate.